Mi è sembrato molto importante nel testo di oggi quella espressione del versetto 18, nemici della croce di Cristo, che definisce nel contesto coloro dai quali bisogna guardarsi, che non bisogna imitare, a differenza di Paolo che si presenta come colui che i filippesi devono imitare. Mi sono chiesto cosa vuol dire essere definiti nemici della croce di Cristo. Mi pare che il testo del Vangelo di oggi, oltre a richiami letterali precisi che lo collegano molto al testo dei Filippesi, aiuti a capire che cosa vuol dire essere nemici della croce di Cristo, perché appunto non... Se ieri si sembrava di capire che non si debba scatenare una gara, invece una certa gara è necessaria forse. Quindi non la gara a diventare grandi, ma la gara a diventare piccoli e a accettare, ma non solo, a cercare questa umiliazione che è citata in entrambi i testi. E il verbo dell'accogliere un bambino del Vangelo è lo stesso termine del versetto, ha la stessa radice dell'attesa del Salvatore del versetto 20. E questo alla fine, per tirare le somme, vuol dire, secondo me, che essere nemici della croce di Cristo significa pensare di salvarsi da soli, di farcela stringendo i denti, andando avanti, lottare. Invece la croce di Cristo insegna che bisogna attendere il Salvatore è un altro, la salvezza arriva da fuori di noi, non siamo noi che ci salviamo, ma veniamo salvati, e ciò passa attraverso appunto il farsi piccoli e l'umiliazione che ciascuno di noi deve cercare.
Ho visto una nota che mi sembra abbastanza convincente, cioè di chi sta parlando qui Paolo quando cita questi nemici della croce di Cristo, il cui ventre è il loro Dio e si vantano di cui dovrebbero vergognarsi. Cioè è probabile che alluda a quelli che per tendenza giudaizzante si affidano molto in rapporto alla loro giustificazione con le prescrizioni alimentari e alla gloria della circoncisione. Però al di là di questo, che credo sia abbastanza probabile, almeno nel contesto della lettera, questa avere Dio il ventre e gloriarsi delle vergogne si allarga poi a tutte le forme, credo, di autogiustificazione e di appunto, come diceva adesso Martino, il fatto di salvarsi da soli, insomma, ecco. E quindi non collocare il cuore della propria giustificazione, della nostra speranza, appunto, al di fuori di noi, ma appunto nella croce di Cristo.
Per me sono state importanti le parole della seconda parte del versetto 20, da dove anche aspettiamo un Salvatore, il Signore Gesù Cristo, in riferimento ai cieli, questa immagine dell'attesa mi pare che dia un certo equilibrio ai passi precedenti, dove era piuttosto insistita l'idea di un obiettivo da raggiungere, di una meta verso cui dirigersi, di una realtà che è già a portata di mano ma non ancora raggiunta, soprattutto il versetto 11, dove Paolo prevedeva, ecco, un incontro verso la risurrezione dei morti come un ultimo passo da compiere. Ecco, invece, l'idea di un'attesa rovescia un po' questa prospettiva. Non siamo tanto noi che abbiamo da raggiungere un traguardo, quanto piuttosto siamo noi che ci troviamo alla fine ad attendere un Salvatore che è il Signore Gesù Cristo. E sotto questo aspetto l'esortazione finale del brano di oggi mi sembra particolarmente importante, perché Paolo finisce col dire: dunque, alla fine cosa dovete fare? Dovete stare fermi, dovete stare saldi nel Signore, non dovete agitarvi cercando di tagliare chissà quale traguardo. Siete miei fratelli, miei amati, miei desiderati, mia gioia, mia corona. Va tutto bene così, state fermi così nel Signore.
Io sono rimasto così impressionato da questo termine cittadinanza, cittadinanza dei cieli, perché appunto è qualcosa di così, non so come si possa anche definire e immaginare. Sicuramente c'è questo, così, questa ambivalenza, quindi da parte c'è questa cittadinanza dei cieli e dall'altra parte c'è il resto, e questo resto che però inevitabilmente per noi è così, è sempre presente. E quindi mi sembra, non so, che si possa parlare di questa sfida, insomma, di gestire questa, se vogliamo, doppia cittadinanza.
Rispetto ad altri momenti della vita, quando mi trovavo di fronte magari a questo passo, notavo un tono che mi prendeva a me un po' giudicante, mentre mi sembra proprio bello, forse con l'età, capire che è un invito appunto alla cittadinanza del cielo.
Paolo, con le quali
parla di questi nemici della croce, mi sembrano appunto, come veniva detto, lacrime non di giudizio, ma cioè, in modo che le sue non sono parole di giudizio, ma di dispiacere, di un certo patire per questa difficoltà di rimanere appunto cittadini della terra, no? Che pensano alle cose della terra. E alle cose che avete detto, che mi sono sembrate molto importanti anche per capire questo testo così bello, aggiungo solo due cose. E mi sembra che ci chieda come due trasformazioni. La prima è quella di diventare imitatori. È bellissimo quel verbo iniziale, no? Fratelli, fatevi insieme miei imitatori. Ed è bello questo insieme, perché non è solo una cosa, ecco, da fare appunto da soli o singolarmente, ma è un'imitazione collettiva in un qualche modo, proprio perché è importante farlo insieme, diventare insieme imitatori di Paolo. E appunto, come ci ha poi spiegato nei versetti precedenti, no? Lui che non aveva considerato tutte le cose che aveva importanti, se non spazzatura per guadagnare Cristo, no? in quel desiderio, quella corsa verso di Lui per afferrarlo, per abbracciarlo. E Lui che è appunto prigioniero, in catene, sta vivendo la croce, probabilmente in modo anche molto solitario. Eppure con una gioia, con una forza grandissima. E quindi per i filippesi, ecco, c'è questa possibilità di imitarlo, cioè di diventare come lui, di assumere la sua interpretazione della vita, delle fatiche. E poi aggiunge anche: guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Quindi non c'è solo lui come esempio, ce ne sono tanti altri. E in effetti è vero, abbiamo tanti esempi di amici della croce di Cristo, no? che stanno sottomessi, ma che vivono già con lo sguardo verso il cielo. Io lo vedo in questi giorni, sto facendo timidamente le benedizioni a San Lazzaro delle case, e veramente si incontrano tante persone piccole che danno un grande esempio. E quindi questa è la prima trasformazione, cioè diventare come Paolo, diventare come bambini, diventare suoi imitatori e farlo insieme. Ci si sostiene tanto a vicenda in questo. Si diventa in un certo senso squadra di imitatori nella piccolezza, appunto in vista di quell'altra trasformazione di cui parla il testo di oggi, no? Versetto 21. Questo Salvatore, Gesù Cristo, trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Già ieri veniva ricordato il paragrafetto della regola, no? del corpo della nostra miseria, perché sia fatto conforme al corpo della sua gloria, no? Potati e lavorati. Quindi è una trasformazione che ci aspetta nel Regno dei Cieli con la resurrezione, ma in qualche modo già adesso, no? Con questa potatura quotidiana, questo lavorio del Signore. E forse queste due trasformazioni sono molto vicine, sono la stessa, forse. E mi
mi sembra un grande incoraggiamento, no? Stamattina leggevamo Santa Teresina che voleva imitare le eroine francesi, ne sentiva lo stesso ardore, la stessa audacia, la stessa lotta, ecco, lei che appunto capisce che la sua aspirazione è diventare santa, ma non per suoi meriti, no? Ma perché è il Signore che la rende tale, la porta a questa grandezza, non è lei. Lei è molto piccola. Ecco, quindi mi sembra così il testo di oggi anche molto consolante, no? Ci invita col versetto finale a stare in questa trasformazione, in queste trasformazioni, con una stabilità anche confidente e fiduciosa, rafforzata dal fatto che siamo insieme. Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi.